sono Stefano 2.0 e se anche tu ami ascoltare podcast come me, qui sei nel posto giusto. Bene, benvenuti a questa puntata di Ascoltare Podcast Plus. Che cosa si intende? Niente, con il mio caro amico e collega Antonino abbiamo pensato di approfondire anche gli argomenti che trattiamo o che appunto veniamo a conoscenza ascoltando dei podcast. In questo caso volevo così aggiungere qualcosina sulla puntata precedente incentrata sul discorso della crescita personale e della psicologia. E a questo punto darei la parola ad Antonino e comincerà lui, passa subito la palla a lui in maniera che introduca il suo pensiero che voleva condividere sia con me che con te, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, di Ascoltare Podcast. Ciao Antonino, come va? Tutto a posto?
Ciao Stefano, siamo qui. Un'altra puntata, in qualche modo, probabilmente in maniera parallela è differente. Il tema ci ha appassionato per motivi diversi. Io, devo dire la verità, mi sono approcciato un pochino... La psicologia l'ho sempre sentito nominare, come... la crescita personale non avevo neanche quasi non l'avevo mai presa in considerazione. Se avevo pensato a quei guru americani, a quelle specie di meeting, quelle conferenze, non so, la Giucas Casella, mi verrebbe da dire, se insomma, per chi ha perlomeno la nostra età, per i giovani era un personaggio televisivo, una specie di non saprei neanche come un mentalista, non lo so come lo si può definire, sì, magari un mentalista, un corno, insomma era...
Più era illusionista, mentalista, sì.
Una specie illusionista, sì, faceva di unire le mani alla gente, gliela faceva rimanere incollate o comunque, insomma, come se usasse dei trucchi psicologici. Per me era una specie di era un personaggio così televisivo, piuttosto discutibile, non l'ho citato, ma in realtà non mi è mai piaciuto, ero un bambino quando gironzolava, bazzicava sugli schermi della Rai negli anni 80. Comunque, al di là di quello, appunto, quindi ho sempre immaginato queste cose, non mi ci sono mai avvicinato. Poi per motivi di vita, e neanche per motivi miei diretti, ma per persone che in qualche modo a cui mi ero affezionato, a cui ero vicino, insomma, mi rendevo conto che questa persona viveva delle problematiche po' particolari e che avevano delle radici psicologiche. Ho cominciato a leggere, ad esplorare tutto quello che mi capitava per le mani. Internet è una fonte di informazioni stupenda, podcast, libri, e il tema l'ho trovato veramente appassionante, nel senso che già, vabbè, la formazione classica, nel senso che ho fatto il liceo classico e la filosofia, quindi ho avuto modo di affrontarla, è una materia che mi è piaciuta, soprattutto, devo dire la verità, la filosofia, quella più, neanche la classica moderna, la classica, i presocratici, Socrate / Platone, perché poi quello che sappiamo di Socrate ce lo racconta Platone, eccetera, e poi mi sono arrivato più o meno a Kant, quindi volendo l'ho anche persa tutta la filosofia più importante, ma più vicina a noi. Però l'associo molto a questo tipo di discorso. Questo per quanto riguarda la parte, diciamo, storico-culturale, sociologica. E su questo poi c'è questo self-help, che sarebbe in inglese, che poi noi traduciamo con anche come crescita personale. Stefano, ricordo, aveva citato forse nella scorsa puntata indirettamente, aveva parlato di allenamento mentale o di allenatori della mente, qualcosa del genere, parlando dei podcaster, di questi psicologi che si sono diventati creatori anche di podcast. Non per niente esiste anche questa figura del coach, del mental coach, del coaching, che poi in Italia non è, diciamo, sono quel tipo di professioni non certificate, quindi si aprono dei discorsi vari da questo punto di vista. Però ecco, il tema io lo trovo molto molto interessante, e poi è ovvio che impatta dentro, cioè ti poni delle domande. Sarà anche l'età, insomma, io sono verso l'alba dei 50, sono 47, Stefano, insomma, pochi di più, ma
qualcheduno di più. Anche se non sembra, se continuano appunto a darmi tanti anni in meno con la mia voce giovanile, il mio aspetto giovanile, e delle volte anche così diventa un po' un peso da una parte e una gioia dall'altra, perché comunque sembra che gli anni non passino, però così anche avere un po' più di credibilità data dal proprio aspetto, dalla propria voce, non è una cosa così da disdegnare dal mio punto di vista, però insomma dai, è sempre bello. Ma effettivamente mi collego al tuo discorso, sì, la crescita personale è interessante, io penso di averla sentita nominare dal personaggio americano forse più conosciuto da questo punto di vista, Tony Robbins, non so se l'hai mai sentito nominare anche tu.
È difficile non averlo sentito nominare.
Ah ecco, e chissà se il nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice di questa puntata l'ha sentito nominare, chi lo sa. Non mi ricordo più, avevo letto un suo libro anche a suo tempo, che si intitolava Come ottenere il meglio dagli altri, una cosa di questa, da se stessi, solo che poi resta tutto sulla carta, no? Come tutte le cose di questo mondo, e come spiega anche la crescita personale stessa, se non metti in pratica quello che impari, ecco che là non cresci, come tutte quante le cose di questo mondo, no? Per diventare un grande sportivo, visto che ci sono anche le Olimpiadi che così aleggiano ancora nell'aria, se non ti alleni abbastanza non hai certi tipi di risultati, non puoi aspirare alle vette delle competizioni. E lo stesso vale anche dal punto di vista della crescita personale, che forse dal mio punto di vista ha fatto anche un po' rivalutare, o sta facendo rivalutare, la figura dello psicologo, che invece era relegato più a un discorso di dottore dei matti, proprio perché si è fatto questa nomea, se non ricordo male l'aveva proprio spiegato il nostro Gennaro Romagnoli in una qualche puntata del suo podcast, in cui diceva appunto che pian pianino ha preso questa piega del dottore di matti proprio dovuto alla prima guerra mondiale, dove i vari reduci di guerra avevano dei traumi anche psicologici oltre che fisici naturalmente, così gravi che effettivamente avevano bisogno dello psicologo, dello supporto dello psicologo, e quindi pian pianino si è collegato alla persona dello psicologo, appunto la professionalità dello psicologo, solo con la malattia grave dovuta a traumi psicologici o cose simili. In realtà lo psicologo nasce anche proprio per cercare di migliorare le prestazioni mentali delle persone, e da là anche penso sia nata tutta quanta il filone del mental coach, che non mi sembra che sia comunque di solito non coincide con un laureato in psicologia, se non sbaglio.
E diciamo che non coincide per quello che dicevamo prima. Di fatto ci sono psicologi che fanno i mental coach, ma che ne so, come i Tony Robbins di turno, eccetera, questi invece sono mental coach che poco hanno a che fare con la psicologia nel senso scientifico del termine. Se posso permettermi in qualcosa, per non come dire, lasciare eventuali dubbi nei nostri ascoltatori, tu secondo me nel momento in cui parliamo di medico della mente, credo che forse sia il caso, e ci sono alcuni dei podcast che abbiamo citato l'altra volta in cui ci sono due o tre puntate in cui identificano e spiegano molto bene anche in Italia quali sono i percorsi dei, chiamiamoli per un attimo, i medici della mente. Ma la macro distinzione che da profano mi sento di dare è quella tra lo psicologo, lo psichiatra e lo psicoterapeuta. Ovvero, nello specifico, psichiatra, questo ci aiuta l'etimologia della parola, no? Tutte le parole finiscono con iatra, insomma questo è veramente il dottore, il medico che non per niente è quello che prescrive normalmente quei farmaci psicotropi di cui molte persone oggi fanno uso, non ne do un valore, non voglio dare un'accezione negativa, ecco, insomma, sto solamente citando la cosa in quanto tale. Mi viene in mente uno Xanax, per capirsi, non lo può quello addirittura lo prescrivono anche i medici di base. Lasciamo perdere.
Sì, ma è psichiatra, appunto, forse è la figura proprio che ha preso piede, e come ripeto, nel discorso della prima guerra mondiale è stato quello, proprio perché anche penso che senza medicinali certe situazioni di trauma siano difficili da superare.
Diciamo che nel senso, sì, è vero, storicamente così. Probabilmente le due figure si combinano in qualche modo. Lo psicologo / psicoterapeuta non può prescrivere medicine perché non è un medico chirurgo, mentre lo psichiatra è un medico chirurgo. Uno psichiatra può essere psicoterapeuta direttamente, cioè si può iscrivere direttamente all'albo dei terapeuti proprio per, diciamo, come assunto come tale, cioè il suo percorso di studi. Spesso fanno specializzazioni, ma potrebbero anche non farle, perché possono iscriversi direttamente. Lo psicologo invece deve avere della pratica clinica, eccetera, deve seguire una scuola di psicoterapia, deve specializzarsi per poter diventare terapeuta clinico, perché altrimenti rimane uno psicologo, uno studioso della materia, per capirsi, quindi può fare ricerca e altri tipi di cose. E quindi appunto i terapeuti sono tanto in realtà anche i medici chirurghi normali, con, mi pare, frequentando anche loro, possono accedere alle scuole di psicoterapia e possono specializzarsi e diventare anche loro psicoterapeuti. Questo lo sto dicendo perché purtroppo, e qui uso dire purtroppo e non lo dico io perché io ho poco a che fare direttamente, cioè nel senso non ho mai avuto l'occasione ad oggi di frequentare direttamente, personalmente, dei terapeuti, però sono molto diversi tra loro. Conosco tante persone, insomma, alcuni amici, persone a me vicine che hanno avuto o si ponevano la questione di andare da terapeuti per motivi vari, spesso si va perché uno si tiene i problemi, poi di questo ne parliamo, perché per la crescita personale non è che per forza che si tratti di problemi, magari qualcuno va perché sente un disagio di qualche tipo. Ecco, il problema è che queste persone, a seconda del tipo di formazione che hanno, offrono, virgolette, soluzioni, danno approcci che sono molto 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 diversi tra loro. Mi spiego con un esempio che a volte faccio quando chiacchiero con degli amici. Se tu hai un problema di tipo cardiaco, vai dal cardiologo. Se hai qualcosa che riguarda la respirazione, i polmoni, vai dal pneumologo. Se hai un problema ai reni, vai dal nefrologo. Vai dal gastroenterologo se hai un problema specifico. Ecco, guarda caso, in altre materie andiamo a cercarci lo specialista. Magari andiamo prima dal medico di base che ci dà qualche suggerimento, poi andiamo dallo specialista per il problema specifico. Ecco, magari tu hai un problema, virgolette, hai un qualcosa, insomma, che ti riguarda, che senti, non sei in grado tu di capire, perché qua la cosa è più difficile e non lo può capire neanche un medico di base, e invece spesso anche il medico di base o l'amico di turno e tu magari vai da qualcuno che non è quello giusto per te, magari. E questo l'ho visto capitare, cioè io ho avuto modo di conoscere persone che sono state per anni da persone che, visto da fuori, si capiva che, dai racconti, che non, quell'approccio lì non stava funzionando tanto bene, e persone che vanno, magari anche sono andate per anni e anni e anni, e poi alla fine però non è per spaventare nessuno, però bisogna anche probabilmente nel momento di difficoltà ad un certo punto rendersi conto se si stanno avendo dei risultati oppure no, perché i risultati arrivano se tu prendi il terapeuta giusto, la persona giusta, i risultati arrivano. Qui stiamo parlando adesso di problemi di persone che hanno, che sentono dei disagi, ok, che quindi non vivono bene la loro vita, insomma, non nella maniera più tranquilla. Poi ovviamente abbiamo invece quello che dicevi tu prima, Stefano, quello che può essere un coaching, semplicemente un, ecco perché a volte lì va bene anche poi non lo psicologo, può anche essere qualcheduno che ha fatto qualche approfondimento, che ha una sensibilità. Tutti noi, insomma, come esseri umani abbiamo un'empatia, magari con la corretta empatia, eccetera, uno può magari a quel momento di sconforto, quelle situazioni che avvengono nella vita, e lì allora magari cerchi quello stimolo proprio perché senti quella necessità di crescere professionalmente nella tua vita, nelle tue relazioni personali, nella tua vita privata, nello sport. Ecco. Ci sono molti casi di questo tipo.
Sì, sì, beh, la dipende perché appunto bene o male anche le figure mediche che hai citato prima, bene o male, sono specifiche, specializzate su un organo, no? Quindi hanno dei risultati facendo un esame clinico che sulla carta, insomma, è analizzabile. Lo psicologo in quanto tale poi invece può essere che segua un filone di un determinato capostipite di scuola, diciamo, come potrebbe essere un Jung, come un Freud, che ne so io, e là appunto è la psicologia compresa nella branca scientifica, però ha ancora questo diciamo alone di pseudoscienza per certi versi. Adesso non sto usando le parole corrette, sicuramente qualcuno mi ucciderà per questo, perché comunque anche se si basa su dati scientifici, su esperimenti eccetera che hanno dato certi risultati, poi comunque l'interpretazione di questi risultati non è come, ripeto, l'esame del sangue ti dice manca il ferro, aggiungere tot grammi di ferro nella dieta, cioè manca la sicurezza ad affrontare un certo tipo di problema. Se lo vede uno junghiano, diciamo così, ti farà fare un certo tipo di percorso per uscire da te certi tipi di emozioni eccetera che per caso non hai risolto. Il freudiano ti dirà ma guarda che questo qua è un problema di blocco mentale, sessuale, che ne so io, oppure di un'altra scuola ancora, ti farà fare un percorso più particolare eccetera. Quindi anche là, come dicevi tu giustamente, puoi incappare bene o incappare male, nel senso che non puoi trovare quel tipo di approccio che per te anche personalmente non va bene, a parte che anche se vai da un medico puoi beccare anche quello che ti fa fare gli esami o cose, o darti una un tipo sì di trattamento medico che non è adeguato. Poi vai dall'altro specialista e all'improvviso ti guarisci in 448. Alla fine hanno fatto la stessa scuola, eccetera, però per caso uno riesce a interpretare meglio certi dati che gli vengono presentati e altri invece no, li interpretano sì, più correttamente. Ogni tanto capita qualche scandalo anche, che è uno scandalo per modo di dire dal mio punto di vista, e appunto quello esce dall'ospedale perché non l'hanno controllato, perché pensavano fosse una semplice influenza, invece era la meningite fulminante. Purtroppo anche là la medicina ha a che fare con cose molto più scientifiche, con dati più, diciamo, oggettivi, ma stiamo sempre parlando comunque di qualcosa che ha sempre un certo livello di incertezza, perché certi sintomi bene o male non è, li puoi confondere come con l'influenza, ma ce l'ha anche la meningite, quello che poi quel quid in più lo capisci e lo scopri, che ne so, il dottore più avvezzo, che ne so, con più esperienza e in merito, oppure anche qua tornando allo psicologo eccetera, può darti un quid in più, tipo come diciamo il Mazzucchelli di turno ha avuto un certo tipo di formazione e presenta certe tematiche, il generale Romagnoli ne presenta altre, proprio perché invece lui è molto più focalizzato, da quando l'ha incontrata, sulla mindfulness, sulla meditazione. Infatti lui bene o male ogni volta ti dice: vuoi migliorare, che ne so, la tua memoria? Medita. Vuoi avere più controllo sulle tue emozioni? Medita. C'è questo suo mantra continuo. Invece Mazzucchelli è molto più, diciamo, spazio in tanti altri argomenti dal mio punto di vista. Non so cosa ne pensi.
No, sono d'accordo in termini in linea generale. Sai una cosa che mi veniva in mente mentre stavamo parlando di questa fattispecie? Una cosa importante che ad esempio se non ricordo male, non voglio mettere in bocca a Gianni Romagnoli cose che magari sono mie interpretazioni, però può essere spesso utile nella scelta del terapeuta valutare bene il suo curriculum. In che senso? Stiamo parlando di materie che sono recentissime. In fin dei conti parliamo di Freud, parliamo degli inizi del 1900, cioè alla fine lui il capostipite in generale della materia. è quello che riesce a far sì che ne venga data anche una base scientifica, che quindi la comunità medica alla fine accetti queste figure borderline come scienza e non come pseudoscienza. Oggi poi abbiamo gli psicodinamici, come dicevi tu, appunto, non per niente, quelli che derivano da Freud e Jung, eccetera, i cognitivo-comportamentali, ce ne sono di varia natura, però credo che la cosa importante sia, mi pare di aver capito, che sia quella di valutare bene l'età di questi medici, perché è così fresca, così viva, che costantemente c'è aggiornamento. Se queste persone non si aggiornano costantemente, questi professionisti probabilmente non fanno un buon servizio alla propria utenza, secondo me, ai propri pazienti. E questo è importante, nel senso che sono iscritti all'ordine, tutto regolare, tutto a posto sulla carta, però poi se sei uno che alla fine sei rimasto fermo a 20 anni fa, che può sembrare una sciocchezza, probabilmente non stai facendo tanto un buon servizio, perché nel frattempo ti sei perso delle cose. E che ne so, per i traumi l'MDR è recente, cioè nel senso non ha cosa 15 anni, non so neanche se 20 anni. Ed è dimostrato proprio, non si sa neanche bene il perché funzioni così bene, però funziona molto bene nel trattamento dei traumi. Intendo dire che da un certo punto di vista, ad esempio, un metro di Gennaro, se non ricordo male, è quello di qualcuno che non sia troppo vecchio, quindi probabilmente non dovrebbe avere tra 35 e 50 al massimo, e che sia estremamente aggiornato, magari che sia qualcuno che ha il curriculum pubblicato e che abbia, come dire, che quindi sia attento a ciò che è l'evoluzione nel tempo delle questioni. Poi magari uno ha problemi abbastanza semplici, niente di così eccezionale, ma non lo so, ma viene da dire, da fare un esempio: se io ti parlo di dipendenze affettive, le dipendenze affettive tra un po' non sono ancora neanche adesso nel famoso DSM, insomma, praticamente l'enciclopedia, insomma, quello che sarebbe il manuale delle dove vengono categorizzate disturbi. Ci sono alcune di queste cose, non è che ci sono. C'è la dipendenza dall'alcol, c'è la dipendenza alla droga, la dipendenza affettiva non c'è. Neanche il catalogo è ancora aggiornato in tal senso. Quindi, insomma, secondo me è un qualcosa su cui bisogna stare molto attenti. Cioè, ci vorrebbe molta. Purtroppo spesso le persone credo che poi vadano per necessità proprio all'ultimo stadio, no? Per i professionisti.
Allora là si va più dallo psicoterapeuta, dallo psichiatra.
Esatto, e purtroppo è non sono probabilmente nella giusta lucidità io direi, Ocio, sceglietelo, poi se avete superato il vostro momento cercate di capire se è giusto per voi, ecco, probabilmente.
Cosa vuoi? È comunque da un certo punto di vista un investimento anche andare dallo psicologo.
Sì, indubbiamente, stiamo parlando di cose che vanno, diciamo che un buon psicologo prende intorno ai 90 euro, quindi capisci bene, è privato, quindi poi partono dai 60 in su.
Quindi capisci che non è una cosa proprio così alla portata di tutti quanti.
Magari quindi, a meno di problematiche veramente molto grosse, magari anche un po' di approccio breve strategico, così come detto, potrebbe anche essere abbastanza interessante, no? Nel senso che magari non va bene per tutti, però
sì, anche un coach penso che non ti spari tanti soldi di meno anche se non è uno psicologo per caso, ma se ha certi risultati
credo che almeno una cinquantina di euro, ma anche perché le varie scuole di coaching, mi è capitato di persone che avevo conosciuto a cui avevo sconsigliato di seguire quei corsi, oltretutto devo dire la verità, mi era stato chiesto un parere così tipo personale, e costano dei bei soldini, cioè tu dovresti investi per magari un corso di un annetto, di qualche mese, roba del genere, qualche migliaia di euro, capisci bene che se poi lo vuoi fare virgolette come mestiere devi ben rientrare, no? In qualche modo anche di quelle virgolette, sto scherzando.
Beh, certo. Ma vedi, ecco, una delle cose che poi anche a me invece fa pensare, non è tanto per andare dallo psicologo, ti dico, negli ultimi anni che ho avuto anch'io così perdite familiari eccetera, sono andato un po' a farmi dare un supporto e così ho anche assaporato un po' la cosa da un certo punto di vista, cioè è una bella esperienza da un certo punto di vista, o almeno dal mio punto di vista è stata una bella esperienza, perché effettivamente comunque certe emozioni eccetera le ho potute più affrontare con l'aiuto di uno specialista che ti fa fare anche certi esercizi, certe cose. Il problema poi è come tutte quante queste cose motivazionali, il Tony Robbins di turno, no? Ti fanno anche per caso spendere tutti questi soldi, o meglio, li spendi tu per avere certi risultati, il problema poi alla fine sei sempre tu. Nel senso che, come dicono anche tanti, vai a fare questi bellissimi incontri, questi seminari dove appunto torni bello carico, eccetera, però poi se non torni a casa e non ti dai da fare per mantenere e per continuare a crescere sugli esercizi che hai fatto, eccetera, poi i veri e propri risultati, come tutte le cose, come dire, vai a prenderti la patente per l'auto, poi non guidi più l'auto, quindi poi anche se aver fatto l'esame al 100% passato con il massimo del punteggio, però poi se non pratichi le cose, se non continui a crescere, e da questo punto di vista ecco, capisco un Gennaro Romagnoli invece che ti invita sempre tipo ecco, a meditare, eccetera, che quella è una cosa che invece puoi fare molto praticamente. Ecco, quello vedo una buona cosa. Resta sempre il fattore umano, cioè non è che abbiamo questa visione, secondo me, della medicina in generale, che prendi tot pillole, fai tot iniezioni, cioè a un certo punto sei guarito. E con la psicologia sembra quasi la stessa cosa, fai tot sedute, eccetera, o che vai dal coach e ti fa tot domande, tot cose, ti prende tot soldi, dopo un tot di assegni sei guarito, sei diventato il numero uno. In realtà è poi un percorso che continua, no? Potrebbe esserlo anche con la salute in generale, cioè contenere anche avere una dieta, fare uno sport, eccetera, ma se poi manca quello, purtroppo sono percorsi che dal mio punto di vista poi non hanno una certa continuità, non hanno una certa visione continuativa nel presente e nel futuro, no? E là, secondo me, bisognerebbe più giocare a formare le persone a diventare più autocoscienti di se stesse, autodeterminate.
Bravo, bravo. Secondo me è proprio colto in pieno, infatti è quella che si chiama la metacognizione. Cioè, nella sostanza, anche quando dicevi appunto, Gennaro Romagnoli insiste sulla meditazione. Uno, spesso noi fraintendiamo, io sino a pochissimi anni fa personalmente fraintendevo, io ho sempre pensato, quando pensavo a meditare mi veniva in mente Renzo Harber nella pubblicità "meditate gente, meditate" di una birra, mi pare che fosse, no? E per me il concetto di meditazione, la parola meditare per me era uguale, giuro, nel senso ignorantemente, ho sempre pensato nel mio dizionario personale dei sinonimi e dei contrari, c'era meditazione uguale pensiero profondo, pensare, cioè nel senso, medita, ah sì, aspetta adesso, mettermi lì, devo pensare a questa cosa, no? Medita su quelle cose, medita sui tuoi misfatti, no? Stai lì e ragioni, no? Pensi e ti muovi su questo tipo di considerazioni, no? Ecco, pensavo a una cosa pensavo a cose di questo genere. No, la meditazione è quanto di più diverso, addirittura quasi opposto a quello che ho appena detto. Al contrario, è rendersi conto di ciò che accade, il famoso rimanere nel presente, nel senso di il qui ed ora, queste parole che sentiamo ripetere, dire in tutte le salse, sono proprio quello. Non per niente la meditazione standard parte, quelle formali partono col cosiddetto body scan, che si fa in un certo tipo di modo, no? Nel senso, la parola adesso body scan si capisce cosa vuol dire, no? La scansione del corpo, ma serve per, è un aggancio, il respiro, non è per respirare perché così ti tranquillizzi, perché sono effetti collaterali. No, ti dovrebbero servire per renderti conto, questo abituarti a renderti conto, a fare caso che io sono lì, sto passando i miei 30 secondi di respirazione in cui cerco di percepire l'aria che entra dal naso, che scende nella gola, che va nei polmoni, eccetera, e seguo questo flusso semplicemente per accorgermi di cosa succede, e ti accorgi che la testa comincia a vagare. Dopo pochissimo, quando non sei abituato, prendi e parti e vai. Va, vola per i cavolacci suoi. Dici, oh cavoli no, avevo detto che dovevo fare questo e ti arrabbi. No, fermo. Qual è il trucco? Qual è l'esercizio? Perché è un esercizio. Ti accorgi che la tua mente è vagata via, perché quello fa. Di mestiere la mente sta lì per calcolare, per immaginare. Gennaro, ad esempio, lo chiama simulatore di realtà, no? Sta lì, si immagina e dice, oh, oh diamine, mi sono come, ho capito bene, aspetta, va bene, quel pensiero è andato, ritorniamo, rimettiamoci a sentire il nostro respiro e ci accorgiamo di queste cose. Nel tempo questo esercizio è un po' quando studi latino a greco al liceo, che scusa, se almeno che non ti metti a fare poi un certo tipo di mestiere specifico, ma che te ne frega poi alla lunga, ok? Ecco, la dico brutta, certo, ti può piacere magari riuscire a carpire l'etimologia di una parola o qualcosa che altro, ma potrebbe anche, ma dici, ma a me che cacchio me ne frega questa roba qua? Niente. In realtà è che a forza di studiare alcune cose e avere un certo tipo di approccio, spesso, non sempre, dipende dalla persona, come hai detto tu, ti viene stimolata una capacità critica. Magari chi ha fatto un percorso più simile al mio spesso ha una, non sempre, ma spesso ha un approccio critico, nel senso positivo, a ciò che gli capita nell'esistenza quotidiana, perché avendo fatto un certo tipo di percorso neanche se ne è accorto ed è stato abituato a mettere in discussione, a cercare di capire, approfondire, a non accettare la cosa così com'è, a non bersi la bufala se te la raccontano, cose di questo genere. Adesso sto dicendo cavolate di libertà, ma pertanto per entrare nel per così cercare di passare minimamente quello che mi passa nella mente, no? Che poi non basterebbero probabilmente fiumi di parole di giornate intere, 24 ore probabilmente non basterebbero.
Comunque, per restare nell'ambito podcasting, per collegarci anche a quello che abbiamo detto nella puntata precedente del podcast di Enrico Gamba, di uno dei podcast, c'è proprio questo che si intitola Le meditazioni del dottor Enrico Gamba, dove ci sono una quindicina di meditazioni guidate in cui appunto lui ti accompagna nella meditazione proprio anche pratica, e quindi ti spiega, ti dice siediti in un posto tranquillo eccetera, comincia a respirare, poi comincia a immaginare una, ad esempio c'è la meditazione della montagna, di questo non mi ricordo se è un percorso, comunque questo restando nel tema podcastico cioè questo show che voglio così citare, perché sicuramente è un aiuto per chi vuole cominciare a fare i primi passi nel discorso della meditazione. E poi anche volevo collegarmi a quello che insomma anche noi bene o male conosciamo, cioè le arti marziali ad esempio, che vista dal punto di vista mi piace quando faccio questi giochi di parole, dal punto di vista orientale comprendono proprio anche momenti di meditazione, cose che invece noi occidentali tendiamo invece a eliminare e a focalizzarci solo sul gesto atletico, pratico, appunto anche a volte molto spicciolo, e che in parte anche impoverisce questa esperienza dell'arte marziale, no? Lo rende molto occidentale dal mio punto di vista. Tu cosa ne pensi?
Che sono abbastanza d'accordo, l'abbastanza perché sono pienamente d'accordo su, come dire, quella visione un pochino più sportiva, no? Che a volte poi accade nella pratica, mentre dietro a tutte le arti marziali, soprattutto quelle giapponesi, no? Legate al famoso Do, la via, no? Via del samurai, la via del guerriero, e quindi c'è tutta la componente filosofica dietro. Però è anche vero che anche prendendolo dall'occidentale, a meno che non sia visto solo ed esclusivamente come un gesto atletico, ok, proprio e basta, comunque anche il solo fatto di praticarlo, cioè di doverti abituare, tu sostanzialmente tu hai praticato l'aikido, io sto ancora facendo un po' di karate o karate do, guarda caso finiscono con do tutte e due, no? La via dell'aikido, la via della mano aperta al karate, aikido non so cosa significhi, dico la verità, quindi non so se è quella del bastone o della spada, non so.
No, ha varie come si dice, viene accezioni, non so se
sì,
sei italiano,
corretto.
Comunque dovrebbe voler dire una cosa tipo dell'armonia spirituale.
Ecco, comunque al di là di queste componenti così diciamo quasi mistiche, il fatto è comunque una continua sfida con se stessi, perché tu sei costantemente nel fare quel certo tipo di movimenti, nel cercare di mantenere quelle posizioni, è comunque qualcosa di complesso. Infatti sono molto vicino allo yoga, io ad esempio il mio maestro attuale che è anche uno yogi, e lui dice tipo, è un hatha yoga, cioè nel senso lui dice il karate è una forma di hatha yoga, cioè uno yoga da movimento, però poi nello yoga alla fine tu ti muovi tanto, fai esercizi eccetera per imparare a stare fermo sostanzialmente, perché poi sarebbe come dire la massima accezione. Ma ecco perché infatti la mindfulness di cui parlavamo prima, ovvero che poi è una forma meditativa, sarebbe appunto quella che prima ho citato molto velocemente, come ho bollato come meditazione vipassana, sarebbe la meditazione un po' del virgolette del primo Buddha, Questo uomo era alla ricerca della felicità, sostanzialmente, o meglio, alla ricerca del levare, di eliminare dalla vita delle persone il malessere in qualche maniera, no? Che in qualche modo mina la felicità, con tutto quello che ne può significare o meno. Ecco, la psicologia, la crescita personale, in realtà lavorano molto su questi concetti, sono tutte forme diverse, più filosofiche, più religiose, più scientifiche, di mirare comunque a quello in qualche modo. Fondamentalmente un po' l'obiettivo sarebbe questa parola, no? Questa cosa, questa felicità. Ma la felicità cos'è? Assenza di dolore, è pienezza di gioia, ecco. E per di più il nostro mondo contemporaneo, quello proprio capitalistico, odierno, consumistico, tende a fare coincidere la felicità con una certa serie di cose, mentre forse è una questione di valori, vivere secondo i propri valori. Ma valori in che senso? I valori economici? No, non stiamo parlando di valori economici, secondo i propri valori probabilmente morali, eccetera, che possono essere simili e diversi per ognuno di noi. Comunque qua stasera veramente, Stefano, hai proposto uno di quei temi su cui penso che si potrebbe proprio tranquillamente andare avanti per ore, ma credo che siamo probabilmente vicini, anzi potremmo anche poi magari riprenderlo mirando a qualcosa di specifico. Ad esempio, non abbiamo citato alcune cose, ne avevo una lì che mi bruciava dall'inizio ma non ne abbiamo parlato. C'erano due o tre teorie anche semplici, qualcosa di specifico per l'evoluzione, come dire, la psicologia evolutiva, la teoria dell'attaccamento di Bowlby e della Ainsworth, la PNL.
Segnatele tutte, scrivitele, usa uno dei vari come si chiamano?
Vabbè, se no abbiamo la nostra puntata, se il producer non taglia, magari.
Certo, no, ma dico, comunque la lista di podcast a tema psicologia e crescita personale è ancora abbastanza lunga, quindi riprenderemo questo tema, non c'è problema. Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, ricordatelo. E no, utilizza una delle varie applicazioni che abbiamo così citato sull'altro nostro progetto che si chiama Libre Podcast, ecco, le segni là e poi vediamo un po' la volta di organizzarci e di parlare e fare altre puntate come questa di Ascoltare Podcast Plus. E direi che questo ormai è agli sgoccioli, perché insomma abbiamo raggiunto i quasi 40 minuti anche qua di chiacchierata, e perché no, non si potrebbe anche vedere in futuro di coinvolgere anche qualcun altro nella chiacchierata. Sicuramente, come hai detto tu, poi diventa altro che un plus, diventa un surplus. non ci stiamo dentro sicuramente i 30-40 minuti di chiacchierata, però ecco una cosa che mi ha fatto venire in mente: cercare anche qualche podcast che parli di arti marziali, che ne avevo trovati però più che altro in inglese si trovano, in italiano ne avevo imbroccato uno sul karate, però karate, che è la pronuncia esatta, però mi sa che è sparito dalla circolazione. Cercherò anche quello, così lo inseriamo anche quello tra l'altra lista, che se non ricordo bene è Sport Vari.
Vediamo, è pericoloso da quel poco che ho visto nella mia esperienza. Quando le persone parlano di arti marziali c'è sempre
una lotta anche là.
Ci sono.
Si comincia a fare lotta polemica a 360 gradi tranquillamente. Bene, 40 minuti ormai li abbiamo raggiunti, io andrei a chiudere la puntata.
Ne parleremo un'altra volta.
Quindi un caro saluto a te.
Direi assolutamente di sì. Dai, un saluto anch'io, ti saluto Stefano e un saluto agli ascoltatori. Ciao.
Certo, un saluto anche da parte mia e ci risentiamo alla prossima puntata. Un caro saluto da Stefano di Ascoltare Podcast e Antonino di Ascoltare Podcast. Ciao, alla prossima.
Se ti piace questo podcast, aiuta Stefano a farlo continuare mettendo una recensione a 5 stelle su iTunes. Per contattare Stefano, vai su telegram.me/ascoltarepodcast oppure cerca Ascoltare Podcast su Instagram e Facebook. Se no vai su www.ascoltarepodcast.com e invia un'email a ascoltarepodcast@gmail.com. Grazie e a presto!